Va ora in onda Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. In studio Massimo Contiero.
Continuiamo il discorso su Robert Schumann che abbiamo iniziato nel finale della precedente trasmissione. Per quanto riguarda il discorso pianistico in particolare, preziosi sono i saggi critici di Schumann su molte composizioni di Schubert, Chopin, sulle romanze senza parole e varie composizioni di Mendelssohn, da lui ricoperto di una non ricambiata ammirazione, nonché su vari studi dell'amico Liszt, che con la moglie Clara fu uno dei suoi primi esecutori, per la verità non molto applaudito. Di queste recensioni ci siamo serviti e ci serviremo per affiancare a quanto detto al giorno d'oggi sulle opere di quei grandi autori anche il parere così valido e lucido di un simile contemporaneo. Si accennava al pianoforte come confidente degli anni giovanili di Robert, confidente delle sue letture soprattutto, come tuttavia dei problemi più intimi e personali. In effetti gli anni giovanili, quelli più romanticamente accesi, lo vedono comporre esclusivamente per questo strumento e il suo catalogo delle opere vede occupati i primi 24 numeri da una ininterrotta serie di composizioni pianistiche. Come era dell'epoca, egli scorge bene nello strumento, oltre alla natura intimistica, anche le qualità brillanti, sicché in lui, come in Chopin e in Liszt, si nota l'esigenza di contemperare queste due caratteristiche. Schumann ha conosciuto fin dal 1819 il pianismo di Ignaz Moscheles e ne è rimasto profondamente impressionato. Ma singolare coincidenza con Schubert, Chopin, Liszt è l'incontro con il virtuosismo trascendentale di Paganini, da lui ascoltato in una esibizione a Francoforte, che è destinato ad avere su di lui le più precise conseguenze. La sua opera 3 già si intitola Studi sui capricci di Paganini. Così l'opera 10 sono 6 studi sui capricci di Paganini. Il violinista genovese comparirà poi come personaggio nella galleria della sua composizione Carnaval, ironicamente e perfettamente imitato. Vogliamo dire con tutto questo che esiste un periodo in cui il mito della tecnica di un meccanismo superiore fa presta sul giovane Robert, così si spiegano pezzi nati con un fine dichiaratamente brillante come la toccata opera 7. Egli scrive alla madre: «Ho la certezza che con un buon maestro io potrò, entro 6 anni, rivaleggiare con qualsiasi pianista». È l'epoca in cui è studente di giurisprudenza ad Heidelberg e suona le sue Variation Alexandrienne ed è applaudito dalla grande duchessa Stefania del Baden. Allora egli divenne il preferito del pubblico di Heidelberg. Che Schumann aspirasse a dominare la tastiera al di là delle comuni risorse fisiche lo prova il fatto che nel tentativo di migliorare le prestazioni di un dito della sua mano se lo sciancò col costringerlo in una posizione innaturale, cosa che gli precluse ogni possibilità come esecutore pubblico. Certo, il desiderio dell'acquisizione di questa gran tecnica fu ben presto considerato in funzione della ricerca di nuove possibilità espressive, mai come vuoto virtuosismo, del quale anzi proprio Schumann fu uno dei più accesi spregiatori dalla pagina della sua nuova rivista per la musica. Scrive: «Si parla spesso della corruzione del gusto del pubblico. Chi l'ha guastato? Proprio voi compositori virtuosi. Non mi consta che il pubblico si sia mai addormentato in un concerto di Beethoven». Nell'editoriale dell'anno 1835 di questa rivista, egli dichiara che uno dei suoi compiti è combattere il tempo recentemente trascorso come un tempo antiartistico, perché non aveva altro intento che aumentare la virtuosità esteriore. Per contro, il suo ideale esecutivo è forse quello esposto in prefazione al suo album per la gioventù, opera 68. Suonate sempre con l'anima, sono le leggi della morale che reggono l'arte. Senza entusiasmo non si compie niente di grande. La musica pianistica di Schumann nasce dalla sua convinzione che la musica strumentale sia perfettamente in grado di estrinsecare precisi significati, perché essa parla il linguaggio universale da cui l'anima è liberamente e indeterminatamente eccitata. Né ha bisogno delle parole. Ci sarà tuttavia, va detto, una conversione di Schumann alla voce umana con la scoperta dei leader di Schubert. Dal punto di vista suddetto, mal si prestano gli schemi classici con le loro forme precostituite a seguire il moto alterno dei sentimenti. Detti schemi, anzi, sono sentiti come un impedimento al libero estrinsecarsi dell'emozione, che si creerà invece di volta in volta la forma in cui calarsi. La sua aspirazione era per forme nuove e libere, perché, come Hoffmann affermava, dall'imitazione delle forme nulla può nascere di spirituale, poiché la forma stessa deve essere generata dallo spirito. Né tutto questo per Schumann significava spregio per il passato, e a chi gli consigliava una più attenta considerazione della tradizione rispondeva: «In che modo osate voi fare a me un sermone di quello che si tengono i principianti? Io ho ben studiato Gluck, Handel, Bach, e che cosa perciò? Come se non vi fosse se non una forma o due a cui dovessero piegarsi tutte le creazioni dello spirito, come se ogni pensiero non portasse in sé, nascendo, la forma propria». Nonostante questa ammirazione per il passato, egli sentiva il dovere del rinnovamento, dell'originalità, per cui uno dei suoi principi era ancora ricordare l'epoca antica e le sue opere, attirare l'attenzione sul fatto che solo da una sorgente così pura si possono rafforzare nuove bellezze artistiche, premessa all'avvento di una nuova poetica. Grande era il suo culto per Beethoven, e proprio nelle ultime sonate del maestro di Bonn egli vede la via per l'evoluzione di questa forma. Una origine scopertamente letteraria ha la sua opera 2 intitolata Papillon, Farfalle. Pur essendo solo l'opera seconda, contiene in nuce già tutte le caratteristiche del pianismo schumanniano. Essa, per ammissione dello stesso autore, è dettata dalla lettura del romanzo Flegeljahre, Anni di apprendistato, di Jean-Paul. Così, infatti, scrive Heinrich Voigt: «Avrei molto da dirle sul soggetto dei papillon se Jean-Paul non avesse già spiegato queste cose meglio di me. Lega perciò le ultime pagine di Flegeljahre. Qui si trova la storia di un ballo mascherato sul tema delle farfalle, al quale partecipano i due innamorati Vina e Walt, che si cercano e si rincorrono, si confondono quando Walt cede la propria maschera al fratello Vult, tanto simile e diverso. Le scene descritte da Schumann sono danza delle larve, Walt, Vult, maschere, mia, la danza di Vult, lo scambio delle maschere, confessioni, collera, rivelazioni, partenza precipitosa, scena finale e partenza del fratello. Non mancano addirittura dei riferimenti letterali, ad esempio la didascalia che compare a 31 battute dalla fine. Cessa lo strepito della notte carnascialesca, l'oriuolo del campanile batte le 6. Ma e il discorso valga per tutta la produzione schumanniana, non sarebbe esatto parlare di musica a programma, e questi titoli, come in genere quelli delle altre raccolte, potrebbero essere pensati come apposti a creazione ultimata, quasi attraverso la scoperta di una sintonia con essi del brano musicale, più che un a prioristico adattamento di questo alla pagina letteraria. Diciamo pure come farà Debussy per i suoi preludes e i loro titoli dopo le ultime battute. Determinante a questo proposito è la lettera scritta al suo amico belga Simonin de Sire, che non conobbe personalmente, ma con il quale intrattenne una corrispondenza di tono assai affettuoso. Io non do un titolo alle mie composizioni che quando esse sono terminate. Inoltre, era solito dichiarare quando qualcuno dava un'interpretazione errata dei suoi lavori, forse quel tale crede che io concepisca l'idea di un bambino che piange e mi accinga poi a tradurlo in musica. Invece il procedimento è inverso. Papillon è una raccolta di piccole valzer. Sentiamone la parte iniziale.
State ascoltando Facile Ascolto, classica, lirica e operetta, a cura di Massimo Contiero.
Le composizioni pianistiche schumanniane maggiormente innovatrici sono quelle alla ricerca di nuove possibilità di concentrazione espressiva e con un materiale tematico assai limitato. Sulla base di uno stesso breve frammento, egli colleziona una serie di brani che si distinguono per una diversa Stimmung, una diversa atmosfera, creata con il variare di tempi, dell'armonizzazione, della dinamica. Questo nuovo concetto di variazione è già quello che anima le variazioni sul nome Abegg, opera 1. Le lettere del nome della contessa Abegg corrispondono nei paesi anglosassoni alla sequenza di note La, Mi, Si bemolle, Mi, Sol, Sol. Non manca dunque dell'esoterismo nel procedimento schumanniano, nell'intento di ricavarne lo spunto di una composizione musicale che lo leghi alla contessa Abegg. L'uso di prendere le mosse da un esiguo materiale sonoro trova il suo culmine nel Carnaval Opera 9. Esso è appunto sottotitolato Chaîne Mignon sur quatre notes pour le piano. Le note sono Asch, A-S-C-H, cioè La, Si bemolle, Do, Si naturale, e corrispondono alla cittadina boema di Asch, dove abitava Ernestine von Fricken, amata di Schumann, in quel momento, ma nel contempo esso fanno parte anche del nome Schumann, S-C-H-A. E in questo Robert, romanticamente, vedeva un misterioso legame con la sua donna. A queste lettere, nella composizione, è dedicato il numero Lettere Danzanti. Per Carnaval lo spunto è dato anche dai Sehnsucht Walzer di Schubert, che furono i primi a destare l'ispirazione in Schumann, ma di essi non resta traccia se non nel brano Reconnaissance, riconoscenza. Carnaval è una tra le più importanti opere di Schumann, ricca com'è di tutti gli spunti della sua poetica. Il tema richteriano delle maschere, l'inserimento dei suoi Florestano ed Eusebio tra i personaggi della galleria, nonché la conclusione con una marcia di Davidsbündler contro le Philistin, marcia dei compagni di Davide contro i Filistei, di baldanzosa fierezza. Vi è il gusto della citazione in quest'ultimo brano, dove riecheggia un tema del XVI secolo. In Florestan, dove ricompare un suo tema, quello di Papillon che abbiamo ascoltato, si ha la riprova della sua capacità imitativa nei brani Paganini e Chopin, anch'essi maschere che sfilano in questo carnevale. Ascoltiamo i primi due brani, il pomposo Préambule, preambolo, e lo scorato e malinconico Pierrot, la prima maschera. Thank you. Come in Papillon, Schumann riversa le suggestioni nate in lui dalla lettura di Jean-Paul, così i Fantasie Stücke, pezzi fantastici, opera 12, prendono il titolo da Hoffmann, dai suoi pezzi fantastici, alla maniera di Callot. Come Carnaval è una sorta di polittico che mette insieme piccole scene, ciascuna con un titolo preciso, altrettanto avviene per i pezzi fantastici. Anzi, al centro sta In der Nacht, nella notte, pezzo che Schumann stesso afferma ispirato alla leggenda di Ero e Leandro, infelici amanti separati dal mare. In quel momento Robert era stato allontanato dal suo maestro Friedrich Wieck, che voleva troncare l'amore tra la figlia Clara e l'allievo. Schumann scrisse la raccolta dei Fantasie Stücke nel 1837 durante un soggiorno a Rosenthal con la pianista inglese Anna Robina Ludlow. Sentiamo il primo pezzo, Des Abends di sera, e parte del secondo, Aufschwung Slancio. Per il primo pezzo, sussurrato ed elegiaco, Schumann chiede di suonare intimamente. Per il secondo ci vuole passione e forza. Appunto il carattere dei due alter ego del compositore, il delicato Eusebio e l'impetuoso Florestano. Thank you.
La musica classica, la lirica e l'operetta di facile ascolto, a cura di Massimo Contiero.
In forma esplicita di variazione sono gli studi sinfonici in do diesis minore, opera 13, basati su un tema del padre di Ernestine von Fricken, una delle amate di Robert. Da un punto di vista programmatico, essi sono il filtrare lo stesso nucleo tematico attraverso stati d'animi contrastanti, a seconda cioè che sia Florestano o sia Eusebio ad impossessarsene. In realtà, il titolo originale era appunto Studi in carattere orchestrale di Florestano ed Eusebio. Il riferimento al carattere orchestrale rimane nell'aggettivo sinfonici. Ascoltiamo il tema e le prime variazioni.
Thank you.
molte composizioni della maturità di Schumann sono di carattere didattico, spesso riesumazione o rielaborazione di lavori giovanili, le tre sonate per la gioventù, opera 118, i sei pezzi per pianoforte in forma di fughetta, opera 126, i 12 pezzi per piccoli e grandi bambini a quattro mani, opera 85, le scene di ballo, opera 109, il ballo dei bambini, opera 130. Sono inoltre dedicate all'infanzia sia le Kinderszenen, ovvero scene infantili, opera 15, l'album per la gioventù, opera 68, e i fogli d'album, opera 124. Assai romantica, nel senso richteriano detto sopra, la concezione delle scene infantili, opera 15. Alla domanda della moglie Clara, qualche volta mi chiedo perché non provi a tradurre in musica ciò che sta dentro di te, la tua natura profonda, per esempio la dolcezza familiare, domestica, che è uno dei tuoi charme. Tu ti immergi nell'uragano, ami il colpo di scena, la sensazione inedita. Robert risponde: vi sono sentimenti antichi, eterni, che mai cesseranno di governare l'animo umano. Romanticismo non consiste solo di figure inedite o di forme strane. Può anche fare a meno di questo, se il musicista è poeta. Meglio che con le parole te lo dimostrerò col pianoforte e con le mie piccole scene infantili. Alla relativa semplicità esecutiva, assai lontano dalla grandiosità delle sonate, della fantasia, degli studi sinfonici, fa qui riscontro il tono intimistico, teso ad una ricerca soprattutto di carattere timbrico, come nei brani da paesi e genti lontane, bambino che si addormenta, o da una espressività di tipo discorsivo, come bambino che prega o parla il poeta. Ascoltiamo proprio appunto il primo di questi pezzi, da paesi e genti lontane, quindi un pezzo che ha un carattere evocativo, misterioso, nella sua dolcezza. Ci sono anche pezzi brillanti, come questo A rincorrersi. Delle Kinderszenen, delle scene infantili, contiene anche il pezzo forse più celebre di Schumann, Träumerei, sogno. Le scene infantili sono chiuse da un pezzo per me straordinario, Der Dichter spricht, parla il poeta, spoglio e dimesso, una sorta di prosa musicale. Ancora ad Hoffmann e alle avventure del suo personaggio, il Kapellmeister Johann Kreisler, è ispirata la kreisleriana opera 16. Nel racconto di Hoffmann, Johann Kreisler e i suoi dolori musicali Il protagonista è un musicista angosciato dalla incapacità di dare una forma coerente e compiuta ai suoi demoniaci fantasmi musicali. Afflitto da una vita grama che lo costringe a suonare nei salotti per sfamarsi, solo la notte, quando il servo Gottlieb lo invita a bere, trova attimi di felicità. Allora, nell'ebbrezza, raggiunge finalmente concretezza la serie delle sue immagini e delle visioni. Inutile sottolineare quale singolare coincidenza esista tra queste pagine e la vita di Schumann. A questo mondo di fantasmi che guadagnano corporea sostanza solo grazie ad un contatto con il mondo dei sogni e della follia. È così ispirata la Chrysleriana. Forse proprio per questo essa rappresenta il culmine dell'esaltazione romantica di Schumann. Indubbiamente l'opera capitale per penetrare la poetica di quell'incapacità, di questo sforzo per superarla, di realizzare sogni così smisurati. Anche in questo caso siamo di fronte a una serie di piccoli pezzi, questa volta senza alcun titolo. Sono di carattere opposto fra loro, come se a scriverli fossero Florestano e Eusebio. Dopo il concitato inizio, estremamente agitato, compare una meravigliosa melodia nel secondo pezzo che reca l'indicazione molto intimo e non troppo svelto. Ascoltiamoli insieme all'inizio del terzo brano che riporta in campo la baldanza. Thank you. continueremo a parlare di Schumann nella prossima trasmissione.
Radio Blu e tu vi ha presentato Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. Ha condotto in studio Massimo Contiero.